L'attuale sistema monetario, basato sul denaro creato dal nulla, produce inflazione e debito.
Saiftian Ammous, il Fiat Standard, 2021. Perché leggere questo libro?
Nel Fiat Standard, l'economista di fama mondiale Saiftian Ammous prosegue lo studio cominciato nel suo capolavoro Il Bitcoin Standard, applicando la sua personale lente analitica all'attuale sistema monetario internazionale fondato sulle monete fiat, cioè create dal nulla dalle banche centrali. A suo parere, il Fiat Standard si è imposto sul precedente Gold Standard basato sull'oro, non solo perché è stato imposto dagli Stati, ma anche perché, pur con i suoi grossi difetti, a partire dalla sua inevitabile caratteristica inflazionistica, rimediava alcuni difetti presenti nello standard aureo. Le valute fiat hanno una scadente commerciabilità nel tempo, dato che tendono a perdere valore, ma rispetto all'oro hanno una maggiore commerciabilità nello spazio, grazie ai minori costi di trasporto e di transazione. Il Bitcoin, conclude Ammous, potrebbe essere la soluzione ottimale perché, come oro digitale, unisce l'elevata commerciabilità nello spazio con un'eccezionale commerciabilità nel tempo.
Riassunto. Dal gold standard al fiat standard.
Per secoli la sterlina inglese aveva goduto della reputazione di essere considerata alla stregua dell'oro. Ma il 6 agosto 1915 la Banca d'Inghilterra sospese la convertibilità in oro di tutte le obbligazioni governative e bancarie, segnando l'inizio dell'allontanamento dal sistema monetario globale del gold standard. Mentre quest'ultimo era basato sulla stabilità e affidabilità di una risorsa naturale, il nuovo standard monetario globale fu costruito intorno alle politiche fiscali dei governi, da cui appunto il termine fiat. In latino, infatti, la parola fiat significa che sia fatto, e in inglese viene utilizzata per indicare un decreto formale, un'autorizzazione, una regola. Tale termine ben definisce l'attuale standard monetario che ha sostituito alle decisioni del mercato gli ordini del governo. Sebbene questo annuncio della Banca d'Inghilterra e altri simili comunicati dell'epoca vennero presentati al pubblico come misure temporanee di emergenza, necessarie per far fronte alla Grande Guerra, a distanza di oltre un secolo nessun governo ha ancora ripristinato la convertibilità in oro della propria valuta. Quella sospensione, invece, rappresentò la prima pietra di una infrastruttura finanziaria che si sarebbe consolidata divenendo permanente, malgrado le ripetute promesse dei governi ai cittadini di fermare la forte inflazione, tornando allo standard aureo al termine del conflitto. Solo gli Stati Uniti, nel 1922, ripristinarono la convertibilità in oro del dollaro. Nel 1913 era stata però istituita, praticamente per la prima volta nella storia del paese, una banca centrale, la Federal Reserve, le cui politiche monetarie espansionistiche provocarono un'enorme bolla che esplose nell'ottobre del 1929 con il crollo del mercato azionario. Il boom economico degli anni 20 lasciò così il posto alla depressione degli anni 30. Questo susseguirsi di bolle economiche e collassi finanziari, con cicli continui di boom e crisi, sono diventati una costante del fiat standard in tutto il mondo, al punto che i moderni libri di testo economici trattano il fenomeno come se fosse connaturato ai sistemi economici, similmente al normale e inevitabile susseguirsi delle stagioni. Durante la Grande Depressione degli anni 30, il governo degli Stati Uniti mise in atto politiche fiscali e monetarie espansionistiche per scongiurare il collasso bancario e dell'economia. Tali politiche non sarebbero state sostenibili mantenendo la convertibilità del dollaro in oro. Nel 1933 il presidente Roosevelt abbandonò quindi nuovamente il gold standard e ordinò agli americani di consegnare al tesoro l'oro che possedevano, in cambio di banconote ad un tasso di cambio svalutato. Le misure interventistiche di Roosevelt ebbero risultati disastrosi, prolungando di una dozzina d'anni una crisi che, altrimenti, sarebbe stata di breve durata come la precedente crisi del 1920-1921, nella quale l'amministrazione Harding aveva reagito senza intervenire nell'economia. In sostanza, con Roosevelt era nato un protocollo per instaurare un fiat standard, che in seguito venne applicato da ogni nazione del mondo. generare deficit insostenibili, fare default sul debito confiscando l'oro e limitandone la circolazione, sospendere la convertibilità della valuta, aumentare la quantità di banconote in circolazione e, laddove possibile, provare a convincere eventuali stati satellite ad adottare la propria moneta quale valuta di riserva nelle loro banche centrali. Gli Stati Uniti furono il paese che applicò il protocollo meglio di chiunque altro.
Gli accordi di Bretton Woods.
Nel 1944 venne istituito, con la conferenza di Bretton Woods, un nuovo sistema monetario internazionale chiamato Gold Exchange Standard, in base al quale il dollaro americano divenne la valuta di riferimento e tornò ad essere convertibile in oro presso la Fed, ma solo per le altre banche centrali. Il governo degli Stati Uniti, infatti, continuò a proibire agli americani il possesso di oro e in maniera simile anche la maggior parte degli altri paesi introdusse restrizioni alla proprietà e al commercio del metallo. Negli anni 60, tuttavia, l'aumento enorme della spesa pubblica per finanziare la guerra del Vietnam e i programmi assistenziali della grande società di Lyndon Johnson generarono dei problemi di liquidità. Proprio come era accaduto per la Gran Bretagna nel 1914, gli Stati Uniti si ritrovarono nell'impossibilità di convertire i propri dollari in oro. Le banche centrali europee, infatti, avevano cominciato a chiedere la conversione in oro delle riserve in dollari che avevano accumulato nel corso degli anni, ma che valevano sempre meno. Impossibilitato a far fronte a queste richieste, il 15 agosto 1971, il presidente Richard Nixon abbandonò definitivamente la convertibilità in oro del dollaro. Con questa decisione il governo americano inaugurò di fatto il nuovo sistema monetario fiat a livello globale. Il fiat standard, quindi, non è il risultato di un progetto ordinato e preciso. Costituisce invece l'inevitabile esito geopolitico del matrimonio tra moneta e Stato, durato 60 anni, con quest'ultimo sempre impegnato nella ricerca di una qualche disperata soluzione al problema dell'incombente insolvenza del settore bancario. La storia della moneta fiat è quindi la storia dei tentativi di gestire default nazionali e internazionali causati dalle stesse istituzioni finanziarie governative. Non c'è mai stata l'intenzione di introdurre una tecnologia progettata specificatamente per fornire una moneta sana e onesta, o per migliorare le modalità di trasferimento del denaro. Oggi la rete Fiat comprende circa 190 banche centrali aderenti al Fondo Monetario Internazionale, così come decine di migliaia di banche private con molte filiali sul territorio. Il sistema Fiat ha raggiunto così un'adozione universale. Quasi tutti noi su questo pianeta abbiamo a che fare con un nodo Fiat o maneggiamo banconote emesse da questi nodi. L'adesione alla rete però non è volontaria. Ad eccezione di alcune tribù primitive e isolate, infatti, ogni essere umano sulla Terra è sottoposto a un nodo regionale all'interno del quale è costretto a versare tasse in valuta fiat locale. Il mancato pagamento può comportare l'arresto fisico, il carcere e persino la pena capitale. Indubbiamente tutti i potenti incentivi che mancano all'oro e al Bitcoin.
La natura inflazionistica della moneta fiat.
Tuttavia, mentre l'oro non era liberamente inflazionabile, nel fiat standard i politici e i banchieri trovano sempre nuove scuse per espandere il credito e trasformarlo in denaro. Le varie tutele politiche, costituzionali e intellettuali contro l'inflazione sono riuscite solo in maniera sporadica, temporanea e inaffidabile a controllare la creazione di debito sottoscritto dalle banche centrali. Nel sistema Fiat, il freno più efficace contro la crescita incontrollabile della massa monetaria è sempre stata l'inevitabile recessione deflazionistica in cui presto o tardi si conclude il ciclo economico. I dati relativi a 167 paesi mostrano, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2020, un tasso di crescita medio annuo dell'offerta monetaria del 29%. Con un incremento medio pari al 6,5% annuo, la Svizzera è la nazione con il dato più basso. Al secondo posto gli Stati Uniti con il 7,4%, al terzo la Svezia con il 7,9% e al quarto la Danimarca con l'8,2%. Questi quattro casi con la minore inflazione monetaria ci forniscono una ragionevole idea di cosa potersi aspettare, nel migliore dei casi, sotto un Fiat standard.
I benefici della deflazione.
La fobia da deflazione degli economisti e dei politici moderni è giunta a livelli patologici, per cui anche un calo naturale dei prezzi, causato dall'aumento della produttività, viene considerato economicamente catastrofico. In verità questa deflazione è una caratteristica sana, normale e sostenibile di un sistema di mercato che funziona correttamente, proprio in virtù di uno strumento monetario caratterizzato da un basso tasso di crescita dell'offerta. Una forma sana di denaro come l'oro o Bitcoin, a basso tasso di crescita, tende quindi a diventare più preziosa in termini di beni e servizi reali. Per tale ragione, coloro che posticipano i consumi, ovvero i risparmiatori, godono nel tempo di un progressivo aumento del potere di acquisto del denaro che hanno messo da parte. La diminuzione dei prezzi è infatti semplicemente una risposta naturale del mercato all'aumento della produzione di beni e servizi. Contrariamente a quanto sostengono gli economisti keynesiani, il normale calo dei prezzi causato dalla deflazione non ha alcuna devastante conseguenza per la società dovuta alla riduzione delle spese individuali. Non è vero che con l'aspettativa di un calo dei prezzi le persone cesserebbero di spendere. Probabilmente sarebbero più propense a conservare il denaro nell'aspettativa che il suo valore aumenti, ma avrebbero comunque bisogno di spenderlo per sopravvivere. A parità di altre condizioni, l'utilizzo di una moneta sana si traduce probabilmente in una riduzione della spesa presente, ma conduce a una maggiore spesa futura. L'esempio migliore per illustrare questo punto viene dall'industria dei computer che, anche in presenza di moneta fiat inflazionistica, continua a realizzare prodotti sempre più economici. Nel 1980, un disco rigido da un megabyte costava circa $3.500. Nel 2020, la stessa quantità di dati contenuta in un hard disk di dimensioni ben maggiori vale una frazione di centesimo. Nonostante ciò, le persone hanno continuato ad acquistare ed utilizzare proficuamente i dischi rigidi per decenni. Quando si effettua un acquisto, infatti, il confronto non viene fatto tra il prezzo attuale del bene e il suo ipotetico prezzo futuro, ma tra il costo attuale e il beneficio presente che se ne può trarre. Anche sapendo per certo che il prezzo diminuirà, i benefici derivanti dall'acquisto immediato del bene possono superare i costi associati all'attesa e ad un suo utilizzo futuro. Chi ogni giorno compra un telefono o un computer portatile lo fa pur sapendo che nel giro di qualche mese costerà meno e sarà disponibile un prodotto migliore. Tutti i giorni milioni di persone nel mondo acquistano beni perché ne hanno bisogno nel presente, non solo nel futuro. Il tempo che abbiamo da vivere è limitato e le persone vogliono godere dei benefici della produzione nel presente. In poche parole, tutta l'apologia keynesiana dell'inflazione non regge a 5 minuti di intelligente e perspicace indagine.
Moneta fiat, consumismo e decivilizzazione.
Nel corso della storia umana, la concorrenza tra i mezzi monetari ha ridotto il valore della moneta facile da riprodurre a favore di quella con offerta più rigida. In altre parole, si è avuta una lenta demonetizzazione delle monete meno buone a favore delle alternative più sane. Conchiglie, perle di vetro e sale hanno lasciato il posto ai metalli. Tra questi, quelli più facili da estrarre hanno ceduto il posto ai metalli con offerta più rigida. Il ferro venne demonetizzato migliaia di anni fa, il rame centinaia di anni fa, e l'argento cominciò a perdere il proprio ruolo monetario nel XIX secolo. All'inizio del XX secolo, quasi tutta l'umanità si ritrovò sotto un gold standard internazionale. Ciascuno poteva immagazzinare il valore della propria ricchezza in un metallo la cui offerta aumentava di circa il 2% all'anno rispetto allo stock esistente e il cui valore era destinato ad apprezzarsi nel tempo in maniera attendibile. L'introduzione del denaro fiat ha fermato e invertito questo processo apparentemente inesorabile verso forme di denaro sempre migliori. Il miglior denaro fiat oggi disponibile ha un'offerta che aumenta, nel migliore dei casi, di circa il 7% all'anno e di due o tre cifre all'anno nei casi peggiori. Non sorprende quindi che le capacità di risparmiare valore nel tempo siano diminuite mentre si è aumentata notevolmente l'incertezza legata al futuro. privandoci di una moneta che si apprezza nel tempo e quindi di un modo affidabile con cui poter trasferire valore nel futuro, la moneta fiat ci ha fatto regredire ad uno stadio più primitivo, in cui era normale aspettarsi che la ricchezza diminuisse con il passare del tempo o, addirittura, che si perdesse del tutto. Con una moneta più debole è più difficile fare dei piani per il futuro e il domani diventa più nebuloso ed incerto. Di fatto, è come se il denaro fiat imponesse una tassa sulle provviste che abbiamo accantonato, incentivando il soddisfacimento dei bisogni di più breve termine. L'effetto più immediato di una moneta debole è infatti l'aumento dei consumi e quindi la contestuale riduzione dei risparmi. Gli esempi più evidenti di questo fenomeno si ritrovano nei paesi devastati dall'iperinflazione, come la Germania degli anni 20 o, più di recente, lo Zimbabwe, il Venezuela o il Libano. Appena ricevuto il pagamento dello stipendio, la gente si precipita immediatamente a spenderlo per convertirlo in generi alimentari o altri beni essenziali, prima che perda ulteriormente il suo potere d'acquisto. Ma anche nei paesi caratterizzati da un normale tasso di inflazione, la moneta fiat ha diffuso inevitabilmente una cultura del consumo di massa. Una moneta che perde valore, infatti, fornisce un valore negativo all'atto di ritardare il consumo per risparmiare.
Il valore del risparmio.
L'uso della moneta metallica come strumento di risparmio ha funzionato per migliaia di anni. La vetta è stata raggiunta con le monete d'oro. Esse possedevano il miglior grado di commerciabilità nel tempo e nello spazio, perché erano riconosciute a livello mondiale e mantenevano il valore nel corso dei secoli. Grazie alle monete d'oro, chiunque poteva risparmiare e aspettarsi che i propri risparmi conservassero valore nel lungo periodo. I bambini iniziavano a farlo fin dalla nascita, tramite l'oro che amici e parenti tradizionalmente regalavano ai genitori del neonato. L'educazione al lavoro e al risparmio avveniva già in tenera età e crescendo maturava spontaneamente il desiderio di essere più produttivi per guadagnare e risparmiare ancora di più. Raggiunta l'indipendenza ci si sposava, si comprava casa e si metteva su una famiglia. L'atto di risparmiare continuava per tutta la vita, al termine della quale la ricchezza accumulata passava alla generazione successiva. Solo il risparmio rende possibile investire e accumulare capitale. Quanto più una società risparmia, tanto migliore sarà la qualità della vita delle generazioni future. Oggi invece le giovani generazioni nascono in famiglie già indebitate e vivono tutta la loro vita nel debito. Per farsi strada nel sistema fiat, occorre infatti accumulare debiti su debiti, ed è così che oramai vive la maggior parte delle persone, accumulando debiti per tutto il corso della vita.
Obbligati ad investire.
In un'economia come quella moderna, basata su una moneta non sana, il contante non vale niente, come sa bene qualsiasi gestore patrimoniale. Il risparmio è quindi detenuto sotto forma di titoli di Stato, obbligazioni o azioni. In altre parole, per cercare di preservare dall'inflazione il valore prodotto dal proprio lavoro, i risparmiatori sono costretti ad interessarsi di mercati e titoli immobiliari. Dare stabilità ai propri risparmi diventa un compito difficile e ciò, in ultima analisi, limita la capacità di pianificare il proprio futuro. Nel sistema fiat è praticamente necessario guadagnarsi i soldi due volte, una prima volta con il lavoro e una seconda investendoli per combattere l'inflazione. La moneta d'oro evitava tutto questo. Nel fiat standard, persino il mantenimento della ricchezza già posseduta richiede un'adeguata gestione attiva del portafoglio e capacità decisionali avanzate. Per molti è un problema non da poco. Per essere in grado di far tutto ciò, infatti, è necessario sviluppare conoscenze in diversi ambiti. Gestione del portafoglio e del rischio, valutazione di azioni e obbligazioni, mercati del credito, mercati immobiliari, andamenti macroeconomici a livello globale, politiche monetarie nazionali e internazionali, mercati delle materie prime, sviluppi geopolitici e tanti altri campi di studio altamente specializzati. Per quale motivo dottori, atleti, ingegneri, imprenditori o semplici impiegati che svolgono bene il proprio lavoro dovrebbero essere costretti a sviluppare una specializzazione in tutti questi ambiti al solo fine di mantenere la ricchezza guadagnata sul mercato del lavoro? In assenza di una buona riserva di valore, tutti costoro sono costretti a pagare dei professionisti, che che li aiutino a raggiungere i propri obiettivi finanziari. Ciò nonostante solo una piccola minoranza riesce a ottenere rendimenti positivi, la stragrande maggioranza, invece, deve continuare a lavorare e guadagnare sempre di più per non perdere la propria ricchezza.
Fine prima parte.